Roger Federer per il tennis, Beat Feuz per lo sci. In questi ultimi tempi la Svizzera è salita agli onori della cronaca mondiale grazie a questi e ad altri grandi campioni, ma non solo, perché il nostro paese, seppur piccolo, è decisamente all'avanguardia, anzi è condannato a essere il migliore. Sembra essere questo, infatti, il destino della Svizzera, un paese di soli 8 milioni di abitanti, senza materie prime o risorse naturali, se non quelle paesaggistiche, in cui l'innovazione è condizione di sopravvivenza. E così anche nella nuova e nona edizione dello studio Global Innovation Index, pubblicata dalla Cornell University e dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, il nostro paese è di nuovo primo nella classifica delle nazioni più innovative al mondo. Lo studio tiene conto delle domande di brevetto pro capite, del ricorso a tecnologie all'avanguardia e dei programmi universitari che preparano nuovi talenti. Il sistema di formazione svizzero è infatti considerato un modello al centro dell'interesse internazionale. Il nostro paese vanta università e centri di ricerca di ottimo livello che si piazzano regolarmente nelle prime posizioni delle classifiche mondiali. Ad esempio, i politecnici svizzeri sono tra le 15 migliori università al mondo. Inoltre, i ricercatori elvetici sono al primo posto per numero di articoli pubblicati, per milioni di abitanti, sulle principali riviste scientifiche internazionali. Ma qual è il segreto del successo elvetico e quali sono le sfide raccolte dalla Svizzera nei diversi ambiti in cui eccelle? Lo hanno spiegato qualche giorno fa all'Università della Svizzera Italiana, in una conferenza organizzata dal Club Plinio Verda, il presidente del Politecnico Federale di Zurigo, Lino Guzzella, e il segretario di Stato per l'Educazione, la Ricerca e l'Innovazione, Mauro Dell'Ambrogio, a cui abbiamo rivolto la domanda in una sala, ahimè, molto affollata.
Ma anzitutto la costrizione, cioè l'aver dovuto, in particolare nell'ultimo secolo, se pensiamo che un franco era una lira 100 anni fa, che quando ero bambino io ci volevano 12 franchi per fare una sterlina e 4 franchi per fare un dollaro, cioè il fatto stesso di avere un benessere e di dover quindi mantenerlo obbliga a essere innovativi, altrimenti in Svizzera un'impresa dal momento che nasce deve poter sfondare sul mercato mondiale, globale, in particolare nel settore industriale, altrimenti non sopravvive. In paesi più grandi magari è possibile fare più protezionismo, ma il protezionismo paga solo a breve termine, poi a medio e lungo termine si è meno innovativi, quindi il fatto di essere stati aperti alla concorrenza internazionale ci ha fatti innovativi.
Quindi non è solo una questione di avere più soldi da investire?
No, i soldi si hanno dopo che si è riusciti a essere competitivi, cioè il fatto che si crei posti di lavoro, i posti di lavoro creano imposte, le imposte creano i soldi, cioè un giro virtuoso evidentemente può anche andare a rovescio nel momento in cui si cominciano a non creare più imprese innovative e competitive, si perdono anche i posti di lavoro, quindi sono meno gettito fiscale, quindi anche lo Stato è più povero e quindi tutti diventiamo più poveri.
Certo, i soldi e dunque gli investimenti sono importanti, ma gli elementi che concorrono a rendere un paese innovativo sono molti altri, come ci spiega ancora Mauro Dell'Ambrogio.
Sì, dalle buone infrastrutture, la qualità di vita, perché così attiri e mantieni i talenti, una regolamentazione non eccessiva, in particolare del mercato del lavoro, se facciamo il confronto con altri paesi, una pace sociale anche, sicuramente, e poi una buona educazione, un buon sistema di formazione e l'essere una piattaforma internazionale per l'attività scientifica, ecco, tutti questi elementi insieme concorrono a rendere possibile che il paese sia innovativo. Poi innovativi devono essere gli individui, le imprese. Non è lo Stato in sé, la Svizzera è estremamente conservatrice dal profilo politico, no? Quindi le istituzioni possono anche restare immutate, ma creare le condizioni quadro per le quali poi gli individui, gli imprenditori e le aziende possono essere innovativi.
In questi ultimi giorni abbiamo assistito a un fenomeno abbastanza singolare. Dopo la recente decisione del governo americano di chiudere le frontiere a cittadini di alcuni paesi, diversi ricercatori, tra cui anche chi lavora già negli USA, hanno chiesto di poter proseguire le loro ricerche in Svizzera. Ci sarà allora una fuga di cervelli verso il nostro paese in cui comunque c'è stata una chiusura?
Questi processi vanno sempre molto lentamente, cioè intanto i posti non ci sono, quindi ogni singolo concorso, ogni singola successione, per ogni singola cattedra, per ogni attività, ogni progetto che si aprirà, ecco, è possibile, evidentemente il successo si basa anche sugli errori degli altri.
Certo, e forse non è un caso che i Politecnici Federali Svizzeri siano non solo i migliori ma anche i più internazionali al mondo.
Sì, è l'unica chance che abbiamo. La Svizzera credo che ha il numero più alto di premi Nobel nella storia rispetto alla popolazione residente, ma mica perché gli svizzeri sono più intelligenti, semplicemente perché in diverse fasi della storia molte persone estremamente dotate hanno avuto interesse, piacere e l'occasione di poter fare la loro attività in Svizzera.
L'apertura è dunque una delle carte vincenti per un paese che si vuole innovativo e competitivo. Come ci ricorda anche Lino Guzzella, presidente del Politecnico di Zurigo, fiore all'occhiello assieme al Politecnico di Losanna della formazione della ricerca svizzera. ETH, che si trova al quarto rango tra gli atenei europei, dietro alle università britanniche di Oxford, Cambridge e l'Imperial College di Londra, è tra le 15 migliori al mondo.
Non ci sono segreti, è tutto chiaro, ma il Politecnico di Zurigo ha quelle tre componenti molto importanti. Abbiamo abbastanza risorse, grazie al popolo svizzero che ci sostiene molto importantemente. Abbiamo la necessaria autonomia, l'università deve essere capace di scegliere se stessa cosa che vuole fare. Abbiamo l'apertura al mondo, cioè siamo capaci di attirare i migliori, le migliori menti del mondo. E se si combina queste tre condizioni con un certo periodo di tempo, da noi 150-160 anni, si riesce a fare una buona università.
Dopo aver ascoltato il coinvolgente e trascinante intervento del professor Guzzella nel corso della serata pubblica all'Università della Svizzera Italiana, dedicata a innovazione, ricerca e formazione in Svizzera, aggiungerei anche come elemento non irrilevante del successo di un istituto universitario la passione e l'entusiasmo con cui viene diretta un'alta scuola come il Politecnico di Zurigo. Politecnico di cui Guzzella ha illustrato anche i principali ambiti strategici di competenza, in particolare l'informazione e la comunicazione.
Credo che l'informazione, tutto quello che ha da fare con comunicazione, con il calcolo scientifico, calcolo normale, diventerà ancora più importante per la nostra società, per il nostro futuro, ed è chiaro che qua dobbiamo fare della ricerca e delle applicazioni, dobbiamo creare nuove imprese. Specialmente menzionerò questa sera l'aspetto della cyber security, della sicurezza in queste grandi reti, perché naturalmente se una rete è molto potente può anche essere sfruttata per dei scopi non così simpatici, e là dobbiamo prepararci. Il Politecnico di Zurigo ha dei grandi iniziative qui a direzione.
La cybercriminalità, una nuova realtà di cui si parla sempre più spesso e che ricorre con frequenza nella cronaca quotidiana, è uno degli ambiti di studio e ricerca avanzati del Politecnico di Zurigo. La rivoluzione digitale di questi ultimi 25 anni, con le accelerazioni della tecnologia internettiana, che ha trasformato e spesso sconvolto vecchi settori industriali e culturali come la musica e i viaggi, l'editoria e il sistema bancario, l'insegnamento e il commercio, ci ha già posti di fronte a un interrogativo per certi versi preoccupante. Ovvero, siamo già a un punto in cui non teniamo più il passo delle tecnologie che noi stessi creiamo? Basti pensare ai virus informatici che oggi possono bloccare un intero paese. O ai big data, l'immensa quantità di dati che stiamo creando soprattutto in internet e che possono essere usati certo per ricavarne informazioni utili, le quali se contestualizzate si trasformano in conoscenza. E dalla conoscenza poi è possibile ricavare dei modelli grazie ai quali fare delle previsioni in svariati settori, da quello climatico a quello economico, da quello sanitario, epidemiologico, ad ogni ambito sociale, come già lo si fa per dei sistemi complessi in fisica e in biologia. Ed è proprio quel che si sta facendo al Politecnico di Zurigo con un grosso progetto internazionale, Future ICT, sotto la direzione di Dirk Helbing, che si propone di integrare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con le scienze della complessità e le scienze sociali. Ma i big data possono essere impiegati anche per obiettivi meno nobili.
Come sempre, no? Se lei ha un utensile molto potente, può essere usato per dei scopi positivi ma anche per dei scopi negativi. E nella cyber security specialmente dobbiamo essere coscienti del fatto che l'internet che tutti usiamo è stato creato in un modo un po' bricolage, no? L'invenzione dell'internet è successo non in un modo sistematico. Nessuno oggi farebbe l'internet nello stesso modo come è stato fatto quando è stato creato tanti anni fa, 40-50 anni fa, le prime radici. Perciò abbiamo una base molto fluida, non così stabile, e dobbiamo costruire su questa base non stabile un sistema, un internet 2.0, direi, che è molto robusto, molto sicuro. E là, per esempio, questo è uno dei progetti che presenterò, lo Cyan di Adrian Perig, uno dei nostri professori, che con delle nuove idee riesce a generare un internet, una fascia di internet sicura sopra una fascia dell'internet che non è sicuro. Molto interessante per banche, per tante altre. E-voting, se non pensiamo a e-governance, quello sarà molto importante per queste applicazioni.
Una sorta di rivoluzione quindi nel campo digitale, perché, come ci ricorda il nostro ospite, internet è nato in un modo un po' fai da te, un po' bricoleur, senza una costruzione ragionata o una riflessione. Ecco, ma ora si cerca di correre ai ripari o di creare qualcosa di diverso? Ancora Lino Guzzella.
Purtroppo non si può più cambiare. Si ha degli investimenti enormi in questa struttura e in questa tipologia che non si può più andare indietro. Cioè si deve fare qualcosa su questa struttura che non è stabile, che riesce a raggiungere i scopi che abbiamo. E naturalmente ha ragione, è una rivoluzione. E naturalmente ha ragione che la velocità di questi cambiamenti è veramente il problema. Non è il cambiamento esso stesso, proprio la velocità che oggi dobbiamo vedere che passa, che sicuramente pone grandi problemi a tante persone. Capisco le paure che ci sono in giro. Il problema è che non abbiamo la scelta di partecipare alla digitalizzazione o non partecipare alla digitalizzazione, abbiamo solo la scelta di partecipare e vincere o non partecipare e perdere. E io sono chiaro dell'avviso che noi nella Svizzera, che abbiamo delle eccellenti basi, dobbiamo prendere questa sfida, accettare questa sfida e fare il migliore, anzi dobbiamo sfruttarla per garantire anche un futuro prospero per i nostri figli e per i nostri nipoti.
Prospero non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e soprattutto culturale.
Tutto, anche la sostenibilità, se pensiamo a questo, no? Con questi nuovi mezzi possiamo evitare di sprecare energia, possiamo utilizzare meglio l'energia che applichiamo, evitare degli inquinamenti, pensiamo al traffico, evitare del traffico non utile. Le opportunità sono tante, veramente il mio obiettivo è di far vedere che il numero di opportunità è molto più grande del numero delle possibili pericoli, che naturalmente anche ci sono, non siamo naivi, e dobbiamo cogliere questa sfida e vincere.
Nel digitale le opportunità sono maggiori degli eventuali pericoli, dice Guzzella. Questo implica però una riflessione approfondita sull'evoluzione tecnologica. Ecco, ma in una scuola di alto profilo come il Politecnico Federale di Zurigo c'è spazio per la riflessione?
Questa è una domanda che specialmente me come presidente mi è molto vicino al cuore. Credo che noi al Politecnico di Zurigo dobbiamo e facciamo, offriamo una educazione di base fantastica, veramente a livello mondiale. Però dobbiamo anche dare dei valori ai nostri studenti, dobbiamo anche fare questa discussione, questa riflessione che è un po' metafisicale. Una delle più importanti menti del Politecnico una volta ha detto qualcosa che mi impressiona sempre ancora ad oggi, ha detto: prima di essere ingegneri voi siete uomini. E credo che questo debba rimanere anche il nostro motto nel XXI secolo, e io come presidente ho lanciato 3 anni fa quello che si chiama, mi dispiace, in inglese, la Critical Thinking Initiative, per veramente spingere questa riflessione in tutti i campi del nostro Ateneo, e funziona bene fino adesso.
Sicuramente sarà una carta vincente, o perlomeno ce lo auguriamo.
Lo vedremo fra un paio d'anni, sicuramente una carta che dobbiamo giocare, perché non possiamo solo essere ingegneri, dobbiamo anche essere uomini.
Ricerca, formazione e innovazione, 3 capisaldi del nostro paese portati avanti da uomini, donne, svizzeri e non solo. A proposito dei cervelli stranieri, chiediamo anche a Guzzella un commento della notizia recentissima per cui diversi scienziati che lavorano negli Stati Uniti, visto quel che sta succedendo e le chiusure del governo americano, desiderano o hanno già chiesto di poter venire a lavorare in Svizzera.
Questo sviluppo negli Stati Uniti mi preoccupa molto, non per la Svizzera ma per gli Stati Uniti. E per la scienza non è buono, perché se un paese come gli Stati Uniti, che è una delle grandi, forse la più grande potenza in questo campo, chiude i confini e fa dei muri, sicuramente gli Stati Uniti saranno penalizzati, ma anche la scienza come scienza. E perciò io non sono uno di quelli che dice: benissimo, se adesso loro chiudono tutto, noi li prendiamo. Non è quel caso. Perderemo tutti. Dobbiamo cercare di rimanere il più aperto possibile, in Svizzera, nella comunità europea e nella comunità mondiale.
Abbiamo fin qui parlato del presente e del futuro della Svizzera nel campo dell'innovazione, della ricerca e della formazione, ma credo valga la pena volgere uno sguardo anche al passato per capire come si è arrivati a questa situazione che ci vede come il paese più innovativo del mondo. E lo facciamo con Piero Martinoli, che è stato moderatore della serata all'USI e che ha da poco concluso un lungo capitolo del suo percorso professionale che l'ha visto sostenere, presiedere e favorire lo sviluppo dell'Università della Svizzera Italiana. Martinoli è stato anche a lungo ricercatore come fisico sia al Politecnico di Zurigo che in prestigiosi laboratori americani. Dunque ha avuto e ha modo di seguire e partecipare allo sviluppo straordinario che la ricerca e l'innovazione hanno avuto in questi ultimi 30-40 anni. Sentiamo.
Oltre ad essere ricercatore io stesso, sono stato anche presidente della divisione delle scienze esatte e naturali del Fondo Nazionale per 12 anni e quindi ho potuto seguire già lì l'evoluzione. E devo dire che, diciamo, da un punto di vista qualitativo, la ricerca è cresciuta moltissimo e per di più si sono aperti dei temi completamente nuovi. Direi soprattutto nelle scienze della vita. Scienze della vita io le ritengo le scienze del XXI secolo, assieme a sviluppi anche interessantissimi nel campo dell'astrofisica e della cosmologia. Con l'ultima scoperta delle onde gravitazionali è una scoperta veramente straordinaria. E devo dire che la Svizzera ha tenuto molto bene il passo in tutto questo, è stata molto attiva, molto presente, ha potuto reclutare dei ricercatori di grande valore, soprattutto aprendo le frontiere, che questa è la cosa principale. E oggigiorno purtroppo stiamo vivendo con tutti questi movimenti populisti, con le elezioni in America, eccetera, si cominciano a innalzare di nuovo dei muri. E questo non sarà a favore della ricerca se andiamo in questa direzione. E poi devo dire che una ricerca di alta qualità ha permesso anche alla Svizzera di mantenere il suo benessere, perché è l'unico, diciamo, materia prima che abbiamo. Non abbiamo petrolio, non abbiamo uranio, non abbiamo tutte queste cose e quindi dobbiamo giocare sui cervelli. E i cervelli in un paese che ha solo 8 milioni di abitanti, quelli proprio, diciamo, di alta qualità, sono limitati, per cui dobbiamo rivolgersi al di fuori delle nostre frontiere.
Non è un caso, ed è notizia di pochi giorni fa, pubblicata dal Times Higher Education sugli atenei più internazionali, che il Politecnico di Losanna di Zurigo siano le due scuole più internazionali al mondo e che alcuni ricercatori americani vorrebbero addirittura trasferirsi da noi.
Effettivamente è possibile che se in America si vada avanti di questo passo con la nuova presidenza, io penso che ci sarà il fenomeno inverso di quello che è capitato nel passato, perché per noi svizzeri, altri cittadini europei, per fare una carriera scientifica, alcuni anni in America erano veramente importanti nelle grandi università, si imparavano tante cose che poi si portavano qua. Io penso che adesso ci saranno degli scienziati americani che lasceranno magari l'America per venire da noi. Penso, per esempio, nel settore della climatologia, dove siamo confrontati a questo problema del riscaldamento terrestre e che l'amministrazione del nuovo presidente negli Stati Uniti sta accantonando, sta addirittura giocando sulle web pages, eccetera, per nascondere tutto questo. Questo renderà la vita estremamente difficile agli scienziati in questo campo, per cui cercheranno altri lidi. Speriamo noi di non creare noi dei muri, che io devo dire che temo in un certo senso adesso queste idee di fare un'iniziativa contro la libera circolazione delle persone. In Ticino non siamo stati di grande esempio con prima i nostri, queste cose qua. E questo va a detrimento della materia prima che abbiamo nel nostro paese e che sostiene il benessere di questo paese, perché ricerca e formazione sono il motore dell'innovazione. E l'innovazione è poi trasferita dal mondo industriale, nel mondo aziendale e permette alle aziende svizzere di diventare molto competitive.
Benessere, come dicevamo, non solo economico, ma ecco, a proposito di soldi, quando il nostro ospite ha iniziato a far ricerca 40 anni fa, non c'era ancora la big science e dunque non c'erano ancora gli enormi investimenti che si richiede. Oggi invece La scienza, la ricerca scientifica di punta non la si può più fare da soli, occorre unire le forze anche dal punto di vista economico. Ecco, allora chiediamo anche a Martinoli come fa la Svizzera ad essere leader nell'innovazione. È solo una questione di soldi e di investimenti? E questo non comporta anche dei rischi?
Sicuramente, diciamo, c'è un buon investimento da parte dello Stato. Ho letto in un'intervista che ha dato Guzzella in questi giorni che circa il 74% del budget della Scuola Politecnica Federale di Zurigo sono soldi pubblici che vengono dunque dal pubblico. È chiaro che il privato sarà sempre più importante in avvenire e lì bisogna fare attenzione a non lasciarsi, diciamo così, non direi contaminare, ma a farci dettare le regole dal mondo economico. Credo che dobbiamo mantenere assolutamente la nostra indipendenza, la nostra autonomia accademica, in modo da fare una ricerca veramente libera. E questo è molto importante, anche perché, come diceva lei un momento fa, al giorno d'oggi la ricerca non si fa nei gruppi di 10-20 persone come erano quelli ai quali ero abituato io negli anni 80-90. Ma al giorno d'oggi ci sono anche dei progetti con un mucchio di partecipanti. Penso alla scoperta del bosone di Higgs, ci sono stati 2-3 mila ricercatori che hanno lavorato al CERN per le onde gravitazionali. Anche lì sono due immensi interferometri, uno nello stato del Washington e l'altro giù in Louisiana, e sono anche lì moltissimi che lavorano, perché non è più possibile per questi grossi progetti lavorare in piccoli team. Ci deve essere il fisico col matematico, con l'ingegnere, eccetera, che lavorano tutti assieme.
Fino a 30-40 anni fa le ricerche si conducevano in piccoli team, se non addirittura da soli. E allora una curiosità, Piero Martinoli se la ricorda la sua prima ricerca?
Sì, me la ricordo perché è cominciata, credo, nel 65, ho appena finito il Politecnico, mi avevano preso in un gruppo di ricerca sulla fisica delle ultrabasse temperature al Politecnico di Zurigo, e ho fatto una ricerca all'inizio del 65, sono riuscito a fare una prima pubblicazione credo verso l'autunno del 65. Credo che quell'articolo lì erano solo un paio di pagine o tre pagine, l'avrò scritto 5-6 volte perché il mio chef non era mai contento, ma lì ho imparato qualcosa.
Insomma, l'impegno per chi fa ricerca, e non solo allora come oggi, deve essere grande, soprattutto se si vuole contribuire a far avanzare la scienza, come ha fatto anche il nostro ospite nella sua lunga carriera con le sue ricerche e soprattutto con la promozione di molte iniziative importanti come quelle volte a sviluppare il supercalcolo e le scienze computazionali in Ticino e a livello nazionale, o come il progetto che ha portato all'istituzione di una facoltà di scienze biomediche all'Università della Svizzera italiana. Ma gli chiediamo come si riesce a rimanere innovativi.
Non so se sono stato innovativo, l'unica cosa che credo di aver avuto, diciamo, una caratteristica della mia personalità è quella di non essere stato un management che si occupa di micromanagement, di queste cose, ma di essere stato soprattutto un leader, qualcuno che pensava, diciamo, un po' oltre per vedere dove si poteva andare. Sono un po' un disordinato, a casa mia moglie ha tanti problemi con me, e anche qui all'università doveva esserci un bravo segretario generale e degli altri personaggi che organizzassero un po' le cose. La mia segretaria anche ha organizzato parecchia roba per me, però per me era importantissimo poter avere il tempo per riflettere sulle cose che portano veramente avanti una struttura, e forse in questo qualche traccia l'ho lasciata.
È importante avere il tempo di riflettere, ci dice Martinoli, ma non pensa che siamo in un'epoca, in un momento in cui lo spazio per la riflessione si sta riducendo un po' troppo?
Forse sì, forse no. Guardi, io ho avuto uno chef, dunque il direttore di tesi, che quando mi sono annunciato da lui e mi ha preso, mi ha detto una cosa: guardi che il giorno ha 25 ore, dunque ne ha aggiunta già una, e poi la notte ancora. Tanto per dire, guarda che dovrà sgobbare e lavorare duro.
Lavorare duro, ritagliarsi degli spazi per riflettere in autonomia e rimanere aperti al mondo e alla materia prima dell'innovazione e del progresso, cioè i cervelli di qualunque nazionalità essi siano. Questi, insomma, gli ingredienti principali del successo di un paese che, come abbiamo visto, se vuole sopravvivere, è condannato a eccellere. Il giardino per oggi termina qui, con il mio grazie a Iuri Ruspini per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasi un caro saluto e buona scienza a tutti.